Speciale Euro con Antonio Bolzani.
A voi tutti un cordiale saluto, benvenuti e bentornati a Speciale Euro. Dunque, gli europei sognando un'altra sorpresa, 20 anni dopo il trionfo inaspettato della Grecia, fra Wimbledon, gli europei, e il Tour de France, con l'impresa di ieri di Mark Cavendish, vittorioso per la 35esima volta in una tappa al Tour, strappando così il record al leggendario Eddie Merckx. In queste settimane il calcio, il tennis e il ciclismo ci stanno regalando grandi emozioni. Oggi diamo quindi ampio spazio agli imminenti quarti di finale nella prima parte della nostra puntata, quarti di finale al via domani e poi a un tour arricchito dalla presenza dei migliori corridori, ci sono tutti grandi campioni e come sempre un tour spettacolare e avvincente. Come tutti i giorni aspettiamo i vostri commenti e le vostre considerazioni in diretta allo 0848030808 oppure scriveteci, come sempre fanno piacere, i vostri messaggi via WhatsApp allo 076 321 11 13. Ritroviamo oggi il collega e responsabile della redazione sportiva della radio, Omar Gargantini. Buongiorno Omar, benvenuto.
Ciao Antonio, grazie, buongiorno a tutti.
Allora, grazie a te. Dunque, facciamo un po' il punto della situazione. Sono partito da quel successo della Grecia di 20 anni fa. Era il 4 luglio del 2004 e ho pensato, ma magari anche quest'anno ci sarà una sorpresa. Che ne dici?
So dove vuoi andare a finire. Sarebbe bello se quella sorpresa, insomma, iniziasse con la S, con la lettera della Svizzera, anche perché è vero che gli europei, a differenza dei mondiali, spesso ci regalano dei verdetti che non sono quelli pronosticati alla vigilia. La Danimarca del 92, che era stata ripescata all'ultimo, ma se vogliamo anche gli ultimi due campioni non erano propriamente i grandi favoriti, non l'Italia del 2021 a Wembley e nemmeno il Portogallo, che era andato a vincere in casa della Francia nel 2016. Quindi chissà, perché no? Perché smettere di sognare? D'altronde sognare è una delle cose più belle che si possano fare, no? Poi non sempre i sogni si realizzano, ma con questa Svizzera è giusto coltivare questo grande sogno, anche se con evidentemente il realismo che si impone, vista la forza dell'Inghilterra.
Assolutamente. Quanto la pressione sulla Svizzera può essere un fattore negativo per i rossocrociati, perché ci sono grandissime aspettative, grandissime attese, soprattutto qui in Svizzera, insomma, si vorrebbe la Svizzera il più lontano possibile.
Ma io non penso che ci sia una grande pressione, piuttosto sembra trasparire da questo gruppo la voglia di provarci, la convinzione di avere i mezzi per provarci. Abbiamo giocatori che la pressione la gestiscono quotidianamente, ci devono convivere Sommer all'Inter, Akanji nel City, Giaca con l'Everkusen, insomma, è gente che, a differenza di noi giornalisti, tifosi, l'opinione pubblica, insomma, è abituata a stare ai vertici del calcio, e quindi quel complesso di inferiorità che insomma ha fatto compagnia alla Svizzera per tantissimi anni, io penso che sia stato ormai sdoganato. È una squadra che sta bene anche dal punto di vista fisico, che arriva nelle migliori condizioni a questa partita. Io penso che se c'è una nazionale che avrà la pressione sulle spalle, questa è l'Inghilterra, non certo la squadra di Yakin.
Si può dire che negli ultimi 30 anni questa è la migliore nazionale, cioè siamo all'apice, poi fra 2 anni vedremo un'altra Svizzera, inevitabilmente, anche per ragioni anagrafiche, l'età dei giocatori avanza e quindi non sarà più la stessa Svizzera che vedremo ai mondiali.
Beh, essendo arrivati ai quarti di finale dopo aver stravinto l'ottavo, vien voglia di rispondere di sì, perché è vero che già 3 anni fa la Svizzera era arrivata ai quarti di finale, ma ce l'aveva fatta solo tra molte virgolette ai rigori contro la Francia. È vero, la Francia aveva una caratura molto superiore all'Italia vista sabato, però sì, si ha proprio la sensazione che questa generazione sia all'apice del proprio rendimento, e dunque sì, c'è proprio questa consapevolezza che forse questa è un'occasione che non si ripresenterà a breve. Poi da qui a dire che si possa vincere l'Europeo ce ne passa, però probabilmente siamo arrivati in Germania davvero al momento giusto, con i giocatori giusti, accompagnati anche da un pizzico di fortuna. Prova ne è che Iachina avrà l'intera rosa a disposizione, non è così scontato, insomma, alla fine di una stagione lunghissima.
E no, e tra l'altro c'è anche la consapevolezza nei giocatori che sono arrivati probabilmente al momento clou della loro carriera, non c'è più un piano B, o adesso mai più, almeno per molti di loro. Penso a Sommer, penso a Giaca, penso a Shaqiri.
Ma guarda, Giaca ha già detto in tempi non sospetti che vorrà arrivare al mondiale americano. Sommer non si è ancora espresso, ma essendo un portiere non sarebbe una sorpresa e nemmeno una cosa del tutto sbagliata se dovesse continuare. Shaqiri sì, Shaqiri al crepuscolo, e difatti qui in Germania ha già ora un ruolo abbastanza marginale. Probabilmente questo periodo d'oro lo si può prolungare ancora di 2 anni, ma bisogna anche poi dire un'altra cosa, e cioè che vincere l'europeo è comunque più semplice che eventualmente vincere un mondiale. Il discorso che facevo prima delle sorprese: ai mondiali alla fine sono sempre le stesse che arrivano in fondo, quindi se c'è un torneo dove una squadra di media caratura può sperare di regalarsi davvero la storia, ecco, questo è l'europeo. Poi ripeto, mancano ancora 3 partite e già la prossima è una sorta di galibier, per rifarmi a quanto dicevi all'introduzione, cioè fare un parallelismo col Tour de France. L'Inghilterra continua ad essere indicata dai bookmakers come la grande favorita, nonostante abbia fin qui stentato.
Sì, anche perché se guardiamo le statistiche e soprattutto guardiamo al passato, dobbiamo tornare, si continua a tornare in questi giorni al 1981, il gol di Claudio Sulzer, l'assist di Claudio Sulzer a Scheiwiller, e fu quella l'ultima vittoria della Svizzera contro l'Inghilterra. Diciamo che i precedenti non portano molto bene.
No, i precedenti non portano molto bene, però insomma anche qui questa generazione è una dopo l'altra, insomma, un po' sconfessato ogni statistica, si ha esorcizzato vari tabù, i quarti sembravano una frontiera invalicabile, ci siamo arrivati 3 anni fa, l'Italia sembrava ferma, insomma, a quel mondiale del 54 in casa, e l'abbiamo battuta. La Germania l'abbiamo costretta al pareggio, 3 anni fa con la Spagna comunque siamo arrivati ai rigori, ecco. Anche con le grandi la Svizzera si è decisamente avvicinata, e allora perché no? Perché adesso non si possa pensare che è arrivato il momento anche di battere l'Inghilterra, contro la quale, anche tu ti ricorderai bene perché c'eri, comunque siamo andati a Wembley nel 96 a fare 1-1 e a sfiorare una vittoria clamorosa con quella traversa di Marco Grassi da 2 metri, insomma. I numeri, le grandi serie sono fatti anche per essere fortunatamente sconfessati.
Sì, prima o poi, come è successo per Merckx con Cavendish, che gli ha strappato il record di vittoria al Tour de France, prima o poi le statistiche, soprattutto i primati, vengono battuti, e quindi le cose cambiano, e speriamo che possano cambiare dopo il 1981, l'ultima vittoria, ricordiamo, della Svizzera. Veniamo agli altri quarti. Spagna-Germania, e sarà la partita che trasmetterai domani. Sei particolarmente fortunato, è quasi una finale.
Sì, confesso che mi fa molto piacere essere a Stoccarda per Germania-Spagna. Sono le due nazionali che hanno vinto di più a livello di europei, 3 titoli a testa. La Spagna è quella che fin qui ha avuto il rendimento più lineare, sempre molto molto alto, ha fatto 4 su 4, la Germania gioca in casa, era partita bene, forse si è un pochino illusa con quella goleada alla Scozia di essere più forte di quanto non lo sia in realtà. È comunque il quarto sulla carta più affascinante, partendo anche tornando alle statistiche, da un altro dato interessante: è dal 1984 che la squadra di casa non riesce più a vincere il titolo. Ecco, la Germania è attesa ad un compito molto complicato, però sì, Spagna-Germania sulla carta è una finale anticipata tra quelli che sono, se non vado errato, anche i 2 migliori attacco finora del torneo.
Sì, poi con i 2 spagnoli giovani, insomma, sulle fasce, che fanno davvero di tutto e di più. La Spagna, si dice, può essere però un po', diciamo così, vittima della sua bellezza, del suo senso estetico. Si piace tanto, il fatto di piacersi tanto poi magari può essere un rischio in una partita contro una squadra che sappiamo per tradizione essere molto solida e sul pezzo.
Sì, la Spagna finora ha avuto un percorso che si voleva complicato, ma che in realtà è stato piuttosto facile, perché la Croazia è comunque arrivata con la sua generazione ai titoli di coda di un grandissimo percorso, perché l'Italia, l'abbiamo vista tutta in questo europeo, non ha lasciato traccia, perché l'Albania è l'Albania, la Georgia, se possibile, è ancora più debole dell'Albania. Ecco, sono curioso di vedere, di fronte al primo vero test, come reagirà questa Spagna dei tanti giovani, partendo da alcuni segnali, da alcuni accenni di nervosismo che ho percepito a Colonia, proprio nella partita con la Georgia, in quei 15-20 minuti in cui la Spagna si è ritrovata sotto nel risultato. Ecco, gioventù vuol dire effervescenza, esuberanza, entusiasmo, ma difficoltà magari a gestire i momenti difficili. Sarà fondamentale che uno come Rodri sia capace di prendere la Spagna per mano, però dal punto di vista estetico del gioco è davvero una gran bella squadra, è proprio bello vedere la Spagna
soprattutto
giocare.
Soprattutto anche a livello di intensità, di velocità, di capacità insomma di correre anche tanto, insomma di decisamente avere una marcia in più rispetto agli avversari. Portogallo-Francia, si è detto molto e si parla molto dell'attacco della Francia, che segna poco. La Francia con quell'attacco lì, si dice, paradossalmente è una squadra che invece è diventata fortissima in difesa.
Fabio Capello, uno che di vittorie insomma se ne intende, ha sempre detto che i titoli si conquistano partendo dalle grandi difese, insomma se tu subisci poco hai già fatto un bel passo avanti. Non è una grossa sorpresa, perché con Didier Deschamps la Francia ha sempre avuto un grandissimo rigore difensivo, un grandissimo equilibrio. Fino adesso ha subito, se non mi sbaglio, soltanto un gol.
Sì.
Ci si aspetta che Mbappé esploda con quella maschera. Credo che comunque sia un pochino messo in difficoltà, però sì, la Francia è un po' come l'Inghilterra, è una squadra che al momento sta esprimendo molto poco il proprio potenziale, avrebbe in canna giocate, gol, spettacolo, in realtà centellina tutto questo moltissimo, però intanto vince e va avanti, e io la vedo comunque un po' favorita sul Portogallo.
Tra l'altro si dice che questo è l'europeo, beh, degli autogol, e si è parlato molto delle autoreti, ma anche dei tiri da fuori, come un po' l'europeo di 3 anni fa, del 2021, anche questo europeo ha visto molti gol da fuori area, e questo è un po' un dato interessante, insomma, pensando che oggi si insiste molto sulla presenza in area, insomma, sui gol anche che dovrebbero arrivare dopo azioni corali, ma dentro l'area di rigore. Invece molti tiri da fuori e alcuni anche bei gol.
Sì, decisamente, e io credo che sia una strategia voluta un po' da tutti, perché tutte le squadre bene o male sanno difendersi, anche la stessa Georgia, grazie ai miracoli del portiere, grazie a 10 giocatori sempre dietro la linea del pallone, sa creare difficoltà dal punto di vista difensivo. Allora quando non riesce a sfondare, quando non riesce a entrare in area di rigore, il tiro da fuori diventa un'opzione importante. Credo che continuerà ad essere così anche nelle prossime partite.
Può essere anche letta la cosa come un calcio più conservativo, visti anche i grandi impegni che hanno sopportato tutti i giocatori delle nazionali, quindi arrivano tutti fisicamente un po' provati, e perciò si pensa prima a difendere che attaccare, e perciò la soluzione col tiro da fuori area può essere una soluzione interessante e vincente.
Sì, e poi manca un bomber capace di ergersi a protagonista. Finora i capocannonieri hanno fatto 3 gol e non sono quelli che ti aspettavi di vedere lì. Gli attaccanti sono un po' in difficoltà, i centravanti sono una categoria un po' in via d'estinzione, e allora, ripeto, il tiro da fuori diventa un'arma che è interessante sfruttare, pur senza abusarne in determinati momenti della partita, anche se il fraseggio come quello che ha portato alla Svizzera al primo gol, al gol di Froler, insomma, è 31 passaggi con 1 minuto e passa di possesso, rimane secondo me più bello da vedere. Però anche il gesto tecnico del tiro da fuori, se è fatto bene, è comunque un momento emozionante.
Sì, beh, ci ricordiamo del gol di Stanciu della Romania. Omar, in chiusura, Olanda-Turchia. Allora, sembrerebbe un quarto di finale un po', diciamo così, un po' meno interessante rispetto agli altri, però se guardiamo la storia sia dell'Olanda sia della Turchia, anche la Turchia in semifinale c'è già arrivata in un europeo.
Sì, è vero, anche per me questo è il quarto di finale sulla carta più sbilanciato. Io ho commentato l'Olanda contro la Romania, mi ha fatto una grande impressione, e poi l'Olanda qui in Germania, insomma, si esalta. Ricordiamo la finale del 74, poi persa, il titolo vinto nell'88, l'unico titolo vinto dai Paesi Bassi, come abbiamo imparato a chiamarli in questi ultimi periodi. Io credo che l'Olanda comunque arriverà in semifinale. Ecco, io che non azzecco mai un pronostico, non me ne vogliono eventuali olandesi all'ascolto, ma penso che l'Olanda comunque arriverà al penultimo atto del torneo, ed è un po' una mina vagante. Se diventa un po' più concreta, è una squadra che può far paura un po' a tutti.
Ecco, un po' un paradosso dire l'Olanda più concreta, perché si pensa sempre all'Olanda di Cruyff, di Neeskens, a quell'Olanda lì. Questa Olanda, diciamo che è una squadra tra virgolette normale.
Sì, è un'Olanda comunque con Van Dijk, con Gakpo, con Depay, nel senso, sì, non ha il fuori classe, capisco cosa intendi e condivido. Però io dicevo più concreta, perché fin qui in questo torneo ha costruito molte occasioni da gol, ma ne ha sfruttate obiettivamente poche. Con la Romania poteva e doveva finire 7-0 se avesse segnato quello che doveva segnare. Quindi se farà anche questo step in avanti diventa davvero un avversario che può essere molto complicato per tutti.
Omar Gargantini, ti ringrazio. Dunque ti ascolteremo domani sera in Spagna-Germania a partire dalle 18 e poi la radiocronaca ovviamente di Svizzera-Inghilterra sabato a partire dalle 18. Buona giornata e buon lavoro e grazie.
Grazie, ciao Antonio, buongiorno a tutti.
Speciale Euro con Antonio Bolzani.
Di nuovo voi tutti, un cordiale saluto. Allora, speciale Euro, la seconda parte della nostra trasmissione. Abbiamo parlato molto di calcio nella prima parte con il collega Omar Gargantini e soprattutto degli imminenti quarti di finale di una manifestazione che ovviamente sta monopolizzando quasi l'attenzione degli appassionati sportivi, ma non ci sono soltanto gli europei. C'è anche il Tour de France e c'è anche il torneo di tennis, il torneo tennistico di Wimbledon. Quindi c'è tanto sport, tanto spettacolo e soprattutto tanti campioni. Ma il Tour de France riesce a ritagliarsi il suo legittimo spazio e insomma a attirare anche le attenzioni di coloro che sì, sono appassionati di ciclismo, però in generale sono appassionati di quello sport che nel caso del Tour de France dovrebbe essere lo sport con la S maiuscola, è insomma la gara, è insomma la manifestazione ciclistica più importante che ogni anno dal 1903 che ogni anno si celebra. Giancarlo Dionisio, buongiorno, benvenuto, giornalista sportivo e scrittore. Come andiamo? Tutto
buongiorno,
bene Giancarlo?
Benissimo, benissimo Antonio, buongiorno a te, buongiorno a chi ci ascolta, buona giornata.
Allora, il Tour secondo te riesce a ritagliarsi il suo spazio fra gli europei?
Secondo me sì, nel senso che io personalmente me lo ritaglio in virtù di una passione ormai atavica. La sua fortuna è che si svolge prima delle 17:30, poi dalle 18 tutti incollati per seguire le partite di calcio. C'è il rischio effettivamente di un overdose di sport quest'estate, considerando poi che, come dicevi, c'è anche Wimbledon e poi tra un paio di settimane, tre settimane cominceranno i giochi olimpici. Però vabbè, quando c'è la passione ci si accomoda sul divano e non si fanno sconti, diciamo.
Giancarlo, ti ricordi di un Tour de France con così tanti campioni come questo?
Sinceramente tra quelli che io ho commentato no, perché io ho vissuto un'epoca in cui c'erano i dominatori britannici, c'era Froome, Wiggins, con l'incursione di Vincenzo Nibali molto, molto particolare, e devo dire che con un pizzico di invidia penso a, appunto, Stefano Ferrando, il successore, che si ritrova questa generazione fenomenale, e credo che questo in particolare sia il tour più interessante, almeno si prospetta tale, degli ultimi 15-20 anni, con dei fenomeni autentici, gente anche spregiudicata nell'affrontare la corsa, e penso soprattutto a Pogacar e a Evenepoel.
È corretto dire che è un tour eccezionale perché sono tanti campioni contemporaneamente presenti sulla scena ciclistica come raramente è successo in passato?
Beh sì, direi proprio di sì, ed è anche, se vuoi, la tristezza degli organizzatori del Giro, che non riescono ad avere un parterre degno di una grande corsa come lo è effettivamente quella rosa. Quest'anno si è detto Pogacar ha dominato perché correva contro nessuno. Non è proprio così vero, però gli avversari che si ritrova sulle strade francesi, il campione sloveno, sono veramente il top del top di quello che c'è in circolazione attualmente.
Allora, ho scelto anch'io di avere tre campioni, tre grandi campioni del giornalismo sportivo, grandi esperti di ciclismo, scrittori, oggi a Speciale Euro 2024. Presento il secondo campione dopo Giancarlo Dionisio, che è Marco Pastonesi. Buongiorno Marco, benvenuto.
Buongiorno, grazie dell'invito.
Allora, grazie a te Marco, vedo che continui a scrivere libri e li scrivi sempre con grande entusiasmo, con quella gioia che ha contraddistinto e ha contrassegnato anche i tuoi libri precedenti. Questa volta ci parli di Dino Zandegu.
Ma sì, Dino Zandegu era un corridore particolare perché era spavaldo, era guascone, era divertente, era avventuroso, e allora ho cercato di raccontare, di fargli raccontare 100 storie. Non è una storia del ciclismo, non è la sua storia, è anche un po' la storia del ciclismo, è anche un po' la sua storia, ma sono 100 episodi, e divertenti, che fanno ridere, che fanno pensare a un ciclismo di un altro secolo, come lo era, di un ciclismo più istintivo e meno tecnologico, di un ciclismo più pane e salame che non barrette e battometri, ecco.
Allora, se cadono tutti vinco io, Dino Zandegu, 100 storie vere al 90%, ho ricordato il titolo, Marco.
Sì, grazie. Il sottotitolo è importante, quel 100 storie vere al 90%, perché Zandegu è un po' per l'età, un po' per sua, un po' per l'età delle corse, quindi è passato tanto tempo, un po' che cambia a volte le versioni dei suoi episodi. E quindi si lascia qualcosa un po' al dubbio, al mistero, forse anche alla letteratura, ecco. E una volta ho chiesto a un giornalista della Gazzetta dello Sport, il giornale dove ho lavorato per tanti anni, ho detto: Madonna, che bella storia questa qui dei corridori, chissà se è vera. E lui mi ha risposto: perché cambiare una storia così bella con la verità? E allora davanti a questo ho detto: vabbè, dai, facciamo storie vere al 90%.
Dino Zandegu, scrivi battitore libero, ciclista eclettico e carismatico, è un affabulatore nato che accende il mondo del ciclismo con la sua verve. I corridori di solito sono noti per la loro disciplina, per la loro vita da monaci. Dino Zandegu no. Dino Zandegu, tra l'altro, è ancora vivente, cioè ancora è anziano, ma comunque sta bene,
sì.
Penso.
Sì, ha 84 anni, è pimpante, e questo libro devo dire che gli ha restituito entusiasmo, voglia di vivere, e lui frequenta le corse, questo lo confesso con molto orgoglio, lui frequenta il mondo delle corse portandosi dietro 10-15 copie del libro, perché non si sa mai, ed è diventato il venditore più bravo in assoluto. Questo libro sta avendo una fortuna insperata proprio grazie a lui.
Tra l'altro mi piace perché tu dici Dino è l'unico diminutivo, diciamo, nel nome c'è il solo diminutivo di una persona che non ha diminutivi.
Sì, lui è un superlativo.
È un superlativo in tutto
e poi ha questo cognome fantastico, un cognome che
fa rima
è già
con
letterario.
Gesù.
Sì, è un nome che tutti si ricordano, è un nome che ci è entrato nel cuore. E poi bisogna anche dire che Zandegu aveva un avversario, Marino Basso, e con cui aveva diviso non solo il gruppo ma anche i tifosi, cioè nel suo piccolo la rivalità e le storie fra Dino Zandegu e Marino Basso, insomma, sono un po' come Bartali e Coppi.
Sono entrate, insomma, nella storia. Allora passiamo al terzo grande fuori classe che abbiamo con noi, Beppe Conti. Buongiorno, giornalista sportivo, buongiorno, e scrittore. Anche Beppe Conti ne ha scritti di libri, tanti. L'ultimo, Il giallo del Tour, trionfi e tragedie, segreti e misteri della corsa più importante del mondo dal 1903 ai giorni nostri. Allora, che tour è quello di quest'anno, Beppe?
Molto molto spettacolare. Ne avete già parlato prima, siamo in presenza di 5 fuoriclasse noi adesso, non nel ciclismo, ma soprattutto Pogacar, Vingegaard e Evenepoel, e aggiungiamoci pure Van der Poel e Van Aert, però soprattutto i primi tre. Vingegaard e Pogacar secondo me hanno una marcia in più per una grande gara a tappe. Vedremo se si potrà unire ai due Evenepoel, questo tour lo dirà, perché è un altro talento straordinario che però in una gara di 3 settimane spesso ha quello che i francesi chiamano le jours sans, no? Una giornata no, e rischia di compromettere tutto. Gli altri due sono veramente i due grandi fuoriclassi delle gare a tappe, e quindi ne vedremo delle belle giorno per giorno.
Beppe Conti, si può paragonare questa generazione di campioni con altre generazioni passate? C'erano meno campioni, c'era magari il campione o due campioni, ma non c'erano così tanti fuori classe. E spesso poi si fanno i paragoni, poi si entra in quel ciclismo leggendario, epico, insomma, di una volta. Ecco, secondo te è giusto paragonare, si possono fare confronti o stiamo parlando di un'altra cosa oggi?
No, si possono fare confronti benissimo, anche se ovviamente qualcuno dice sono discorsi da bar, perché non hai le prove scientifiche, eccetera. Però il bello dello sport è anche fare i confronti. È stato più grande Pelé o Maradona? Coppi o Merckx? E discuti bene su questi argomenti. Ci sono stati altri momenti come questo, sicuramente, di grandi vedette, di grandi duelli, altura, giro, nelle classiche, quindi assolutamente niente di nuovo. Adesso, per fortuna, anche rispetto agli anni scorsi, diciamo da quando ho cominciato, adesso sono 2-2, no? Come vittorie al Tour de France, Pogacar e Vingegaard, ma sono veramente due talenti. Il rammarico mio, e lo dico fino a essere monotono e ripetitivo, che il ciclismo dovrebbe far qualcosa perché due personaggi così non possono incontrarsi solo una volta all'anno. L'esempio classico, come se Sinner e Djokovic o Sinner e Alcaraz si affrontassero soltanto Wimbledon. Il tennis non lo consentirebbe. Quindi il ciclismo non deve consentire che Vingegaard corra solo il Tour per vincerlo, che poi faccia il Tirreno Adriatico, Paesi Baschi, il Giro di Catalogna, non contano. A Vingegaard non gli si chiederà mai di vincere una Sanremo, un Fiandre, una Roubaix, mentre Pogacar le può vincere, le ha già vinte, però i due devono affrontarsi a una Liegi, a un Giro d'Italia, o un Tour, o un anno alla Vuelta, o un Lombardia, un mondiale impegnativo. Non puoi ridurre questo scontro al vertice spettacolare, splendido, una volta all'anno.
Ecco, però non... secondo me. Capisco, Beppe, però non si può pensare a un Tour de France un po' come gli europei di calcio o i mondiali. Una volta sola e le migliori, insomma, si scontrano, si affrontano e poi vince la squadra più forte, insomma. Ecco, il Tour credo che ha questa levatura oggi.
Ma è tutto il resto? Cioè, un Giro d'Italia deve sempre avere un cast così ridotto? Cioè, due talenti così devono poter puntare a Giro e Tour, perché sono in grado di vincere il Giro e Tour. Cioè, non è neanche più uno scontro alla pari, perché mentre io, Pogacar, lotto comunque per vincere il Giro, tu, Vingegaard, sei in quota, ti riposi, ti alleni, calibri il lavoro, e non è corretto. Tutti e due dovete fare il Giro. Allora si vede il fuori classe, secondo me.
Giancarlo,
a vantaggio del ciclismo.
Certo, Giancarlo Dionisio, sei d'accordo con questa chiave di lettura di Beppe Conti?
Ci può stare, effettivamente il paragone con il tennis è pertinente. Oggettivamente l'ambizione dei grandi campioni di vincere i quattro grandi tornei del Grand Slam, anche perché c'è di mezzo un filotto storico che da Rod Laver in poi non è stato più conquistato, stimola la partecipazione a tutte queste gare. Quindi perché no? È chiaro che nel ciclismo c'è un aspetto fatica, preparazione, ritmi di lavoro che rende un pochino più difficile la partecipazione a tutte e tre le grandi corse a tappe, però un pensiero lo si può fare. Tra l'altro ne approfitto per salutare sia Beppe sia Marco con affetto, con amicizia.
Quindi secondo te si potrà arrivare un giorno davvero ad avere più sfide, più duelli diretti tra i campioni, obbligandoli a partecipare ai grandi giri?
Ma obbligandoli, secondo me, no, non ha senso. Non sono molto amico degli obblighi, però credo che potrebbe esserci uno spirito di emulazione, nel senso che se Pogacar dovesse vincere la bella sul 2-2 attuale, si portasse sul 3-2, ha vinto il Giro, potrebbe tentare la Vuelta. Secondo me è Vingegaard, o perlomeno coloro che sono sconfitti da Pogacar, che dovrebbero tentare di insidiarlo su altri terreni, venendo al Giro, andando alla Vuelta. Dovrebbero esserci degli automatismi proprio legati al prestigio di ogni singolo corridore.
Giancarlo, come è cambiato secondo te il ciclismo nel corso degli anni rispetto al ciclismo che hai seguito tu, i giri che hai appunto commentato? Oggi, beh, abbiamo detto ci sono molti più campioni, però una volta c'erano comunque grandi personaggi, beh, pensiamo ad Armstrong, pensiamo poi all'arrivo di tutti i ciclisti britannici, tornando indietro poi, no, Indurain, insomma tanta gente forte.
Ma credo che la sintesi perfetta l'abbia fornita qualche minuto fa Marco Pastonesi, non ha utilizzato la parola ruspante, però ha parlato di un personaggio che è forse l'ultimo dei ruspanti. È un ciclismo che è diventato molto molto tecnologico, direi quasi troppo tecnologico, con i cardiofrequenzimetri, i misuratori di potenza, anche la preparazione è diventata scientifica in un modo esasperato. Fortunatamente questa generazione va oltre la scienza che consente loro di andare veloci e ha anche un côté un po' guascone, cioè come corre Pogacar, ma come corre anche Van der Poel o Van Aert e Evenepoel, lo fanno in un modo spavaldo, in un modo spregiudicato, cosa che io per esempio nell'era Armstrong, nell'era Indurain, nell'era dei britannici del Team Sky non ho visto. In fondo il più coraggioso dell'epoca che io ho commentato è ancora Vincenzo Nibali, che ha vinto il Giro andando all'attacco in una tappa quasi di pianura al secondo, il Tour, chiedo scusa, in una tappa di pianura al secondo giorno. C'è una contraddizione in quello che dico, però è vero, è un ciclismo più scientifico, ma fortunatamente grazie a questi ragazzi sta diventando molto più spettacolare e godibile.
Quindi Marco Pastonesi, fra 10 anni si scriveranno dei libri anche sul ciclismo di Vingegaard, di Pogacar, c'è comunque del romanticismo, ci sono comunque delle storie dentro questi campioni, nonostante la scienza, nonostante la tecnologia, nonostante delle preparazioni che sono molto sofisticate, molto mirate, insomma, si è perso forse un po' di spontaneità, ma però c'è insomma comunque ancora tanto di romantico.
Sì, il ciclismo è uno sport romantico, è uno sport poetico e le storie basta scavare e ci sono. È meno facile oggi scavare perché i campioni, soprattutto i campioni, sono più distanti. Il ciclismo è diventato un po' simile al calcio e quindi c'è un filtro, è un filtro sempre più potente e le possibilità di conoscere, di approfondire una conoscenza sono sempre più limitate. Noi, che pure non è che abbiamo smesso tanti anni fa, però vivevamo in un'epoca, bisogna già parlare di epoca, in cui i corridori li vedevamo prima, dopo la corsa, in albergo, non c'era bisogno di addetti stampa, di inviti, di prenotazioni, le avevamo a nostra disposizione, era una conoscenza nata giorno per giorno, corsa dopo corsa, insomma, che era anche il risultato di un lavoro possibile perché il giornale ci inviava alle corse. Poi il romanticismo del ciclismo continuerà per sempre, perché se Cavendish, oggi i giornali, i siti sono pieni delle sue dichiarazioni, delle sue storie, beh, basta rovesciare la classifica, andare dall'ultimo, dal penultimo, da quello che lotta contro il tempo massimo, da quello caduto, insomma ognuno ha una bellissima storia da raccontare ed è la sua.
Beppe Conti, prescindendo dai valori tecnici e dalla qualità dei singoli corridori, nel tuo podio dei Tour de France, quali metti ai primi 3 posti? Diciamo i tour più divertenti, più spettacolari, partendo dal 1903?
Sì, guarda, il podio è il podio di tutti i tempi miei, a scelta fra Coppi e Merckx, e terzo metto Bernard Hinault.
Quindi Coppi, Merckx e Hinault.
E Hinault, sì. Perché hanno lasciato il segno correndo in maniera spavalda. Pogacar può essere uno così fra 10 anni, fra 8 anni, vediamo. Però sono questi i corridori che affascinano la gente.
Marco, il tuo podio, non l'abbiamo citato ancora, Pantani.
Ma il mio podio, guarda, in questi giorni sto rileggendo per l'ennesima volta un bellissimo libro che si chiama 1903, l'ha scritto Paolo Facchinetti, è la cronaca, la storia del primo Tour de France ed è un libro bellissimo perché è una storia fantastica. E allora il mio podio è quello lì, primo Maurice Garin, lo spazzacamino valdostano.
Poi?
E poi non sai che non mi ricordo chi è arrivato secondo o terzo, però quarto arrivò Rodolfo Müller.
No, ma il tuo podio allora, di Garen corridori ideali, però, al di là del piazzamento dei singoli in quell'edizione, ma il tuo podio, diciamo, complessivo, dei tour più spettacolari.
Beh, quel tour di Pantani lo ricordo con grande affetto perché ha dato delle emozioni fantastiche, lo scatto sul Galibier nella nebbia, nella nuvola, nella pioggia, ma chi ci ha fatto saltare dal divano, chi dal divano, chi dalla sedia, chi dall'ammiraglia, insomma, quello è stato fantastico. Poi Nibali, insomma, io sono, mi sento molto patriota e devo dire Nibali, che bello, che bel corridore, che bella persona, pulita, modesta, umile, l'attacco, la quinta tappa, quella del pavé, quando li mollò tutti, dietro cadevano, si allontanavano, si distanziavano, insomma Nibali è stato veramente l'ultimo dei vecchi ciclisti.
Giancarlo, lo chiedo anche a te il podio e poi ti chiedo cosa direbbe un tuo grande amico, perché l'hai frequentato molto per lavoro ma anche perché eri amico, cosa direbbe Gianni Mura di questo tour, di questa generazione di ciclisti?
Beh, allora cominciamo con il podio. Devo dire che il tour che ricordo con maggior così passione è quello dell'86, non ero giornalista, ero un semplice tifoso, quello con il nostro povero Urs Zimmermann, l'uomo a Birkenmühlsli stretto nella morsa di LeMond e di Hinault. Tra quelli che ho commentato devo concordare con Marco, quello del 14 di Nibali è stato un tour straordinario con dei colpi di scena, dei ritiri clamorosi, con un ragazzo, l'ha definito molto bene Pastonesi, di una pulizia, di una semplicità incredibile che è andato a lottare in pratica da solo contro il resto del mondo nella corsa più importante, non me ne voglia Beppe, del calendario. Beh, quanto a Gianni, devo dire un aneddoto, cioè, l'ultimo europeo di calcio doveva essere nel 20, poi spostato sì, per il Covid. Noi ci eravamo sentiti con Gianni in febbraio del 20 perché stavamo concordando per il Tour de France, si dice allora a quest'anno andiamo insieme eccetera, e dopo gli ho detto guarda che Gianni che il Tour e l'Europeo nella parte finale degli Europei si sovrappongono, come fai, come ti muovi? E lui dice guarda il Tour è sacro, gli Europei finiscono quando inizia il Tour per me, se poi da Repubblica vogliono un pezzo io lo mando da dove? Da Reims, da Nantes eccetera eccetera, perché per Gianni il Tour era un'epopea globale che coinvolge tutti i sensi, per lui non da ultimo quello il gusto e l'olfatto. Io con lui ho fatto da autista l'ultimo mio tour, quello del 19, ed è stato il più bello, il più entusiasmante, il più arricchente. Probabilmente rimarrebbe stupito, estasiato da questa generazione di nuovi campioni, lui che in fondo non si è mai sentito tradito neanche quando ha dovuto commentare le gesta di gente come Armstrong, Pantani, eccetera, eccetera, che poi hanno vissuto delle situazioni personali un po' controverse.
Giancarlo Dionisio, grazie per essere stato con noi oggi, grazie anche a Marco Pastonesi con il suo libro Se cadono tutti vinco io, Dino Zandegu, 100 storie vere al 90%, grazie mille anche a Beppe Conti con il suo bellissimo libro Il giallo del Tour, trionfi e tragedie, segreti e misteri della corsa più importante del mondo dal 1903 ai giorni nostri, grazie per aver ricordato i grandi campioni e il percorso, il lungo percorso del Tour de France. Noi ci risentiamo domani sempre alle 11.45, buona giornata.
Speciale Euro con Antonio Bolzani.